Capitolo 57. L'ultimo grande conflitto. Lo Spirito di Dio mi ha spinto a scrivere il libro Il Gran Conflitto. Sapevo che il tempo era breve, e che le scene ben presto si susseguiranno sopra di noi improvvisamente, come sono indicate nella parola di Dio, perché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. 1 Tessalonicesi 5:2. Il Signore ha posto davanti a me i temi che sono di urgente importanza per il tempo presente, e che si estendono verso il futuro. Mi è stato detto che non c'è tempo da perdere. Gli appelli e le ammonizioni devono essere dati. Le nostre chiese devono essere risvegliate, devono essere istruite, affinché diano l'ammonimento a tutti quelli a cui sia possibile raggiungere. Devono dichiarare che viene la spada, che l'ira del Signore non sarà posticipata su questo mondo immorale. Mi è stato mostrato che molti ascolteranno l'avvertimento di Dio. Le loro menti saranno preparate per discernere precisamente le cose che saranno annunciate loro. Ho visto che l'avvertimento dovrà raggiungere i posti dove i messaggeri non hanno accesso, e che l'attenzione di molti sarà richiamata agli eventi importanti che si verificheranno durante le scene finali della storia di questo mondo. Gli eventi futuri mostrati a Ellen White. Davanti a me fu presentata la condizione della Chiesa e del mondo, contemplai le terribili scene che ci aspettano nell'immediato futuro, e fui allarmata dalla successione degli eventi, e notte dopo notte mentre tutti nella casa dormivano, io scrissi le cose che mi furono rivelate da Dio. Mi furono mostrate le eresie che sarebbero state esaltate, gli inganni che avrebbero prevalso, il potere miracoloso di Satana, i falsi cristi che sarebbero apparsi, che inganneranno la maggior parte della gente nel mondo religioso, e se fosse possibile trascinerebbero anche gli eletti. L'avvertimento e le istruzioni di questo libro sono necessarie per tutti coloro che professano di credere alla verità presente, il libro è adatto anche per essere distribuito nel mondo, per richiamare l'attenzione alle scene solenni che sono imminenti. Lettera 1, 1890. Le afflizioni che ci aspettano. Gli oppressori trionferanno per un breve tempo. Il Signore sta guardando con pietà, con compassione e con tenero desiderio i Suoi figli, tentati e provati. Per un certo periodo gli oppressori trionferanno su coloro che conoscono i santi comandamenti di Dio. A tutti sarà data la stessa opportunità che è stata concessa al primo grande ribelle, per dimostrare lo spirito che li spinge all'azione. È il proposito di Dio che ognuno sia provato per vedere se sarà leale o sleale verso le leggi che governano il regno di Dio. In questi ultimi giorni, il Signore permetterà a Satana di rivelare il suo carattere bugiardo, accusatore e omicida. In tal modo il trionfo finale del suo popolo risulterà più evidente, più glorioso, più pieno e completo. Il popolo di Dio deve essere ben sveglio, non confidando nella sua sapienza ma totalmente sulla saggezza del loro leader. Essi dovrebbero mettere da parte i giorni per il digiuno e per la preghiera. Ci stiamo avvicinando alla crisi. Ci avviciniamo alla crisi più importante che mai è avvenuta sul mondo. Se non stiamo in guardia, essa ci sorprenderà come un ladro. Satana si sta preparando per operare in segreto mediante i suoi agenti umani. Dobbiamo conoscere le ragioni della nostra fede. L'importanza e la solennità delle scene che si aprono davanti a noi lo chiede, e per nessuna ragione si deve suscitare uno spirito di lamento e scoraggiamento. Dovremmo sollecitare con grande fervore i corpi legislativi riguardo il diritto di esercitare un giudizio indipendente, per adorare Dio secondo i dettami della nostra coscienza. In questo modo Dio ha disposto nella sua provvidenza che le richieste della sua santa legge siano presentate davanti agli uomini che hanno le più alte autorità. Ma anche se facciamo tutto quello che possiamo come uomini e donne che non ignorano gli artifici di Satana, non dobbiamo manifestare nessun sentimento di rancore. Dobbiamo offrire costantemente al Signore le nostre preghiere, per sollecitare l'aiuto divino. Dio è l'unico che può trattenere i quattro venti fino a quando gli angeli non avranno suggellato i servi di Dio sulle loro fronti. Gli sforzi determinati di Satana. Il Signore farà una grande opera sulla terra. Satana sta facendo sforzi determinati per dividere e disperdere il popolo di Dio. Lui provoca questioni secondarie per distrarre le menti dai temi più importanti, che dovrebbero occupare la nostra attenzione. Molti sostengono la verità solo con la punta delle dita. Hanno avuto grande luce, e molti privilegi. Come Capernaum, si sono innalzati fino al cielo. Nel tempo di prova che si avvicina, queste persone diventeranno apostate, a meno che non metteranno da parte il loro orgoglio e autosufficienza, a meno che non subiscano una trasformazione totale del carattere. Lettera 5, 1883. Una legge delle nazioni indurrà gli uomini a violare la legge di Dio. Il Signore giudicherà secondo le loro opere quelli che stanno cercando di stabilire una legge delle nazioni che costringerà gli uomini a violare la legge di Dio. In proporzione alla loro colpa essi riceveranno il castigo. Lettera 90, 1908. Il mondo in rivolta. Il tradimento e la crocifissione di Cristo saranno riprodotti. Le scene del tradimento, il rifiuto e la crocifissione di Cristo sono stati riprodotti, e saranno ripetuti ancora su vasta scala. Alcuni assumeranno gli attributi di Satana. Gli inganni del grande nemico di Dio e dell'uomo avranno grande potere. Coloro che hanno dato il loro affetto a qualunque leader che non è Cristo saranno dominati, nel corpo, nell'anima e nello spirito, da un'infatuazione così affascinante che sotto il suo potere le anime si allontaneranno dalla verità per credere alle menzogne. Resteranno intrappolati e prigionieri e mediante le loro azioni, grideranno, liberateci Barabba e crocifiggete Cristo. Nelle chiese che si sono separate dalla verità e dalla giustizia, si sta rivelando quello che la natura umana sarà e farà quando l'amore di Dio non sarà più un principio che vive nell'anima. Non dobbiamo essere sorpresi da ciò che potrebbe accadere. Non dobbiamo meravigliarci di alcun evento orribile. Coloro che calpestano la legge di Dio hanno lo stesso spirito che possedevano gli uomini che insultarono e tradirono Gesù senza il minimo scrupolo di coscienza, faranno le opere del loro padre il diavolo. Quelli che scelgono Satana come loro guida, riveleranno lo spirito del Signore che si sono scelti, lo stesso che ha causato la caduta dei nostri progenitori. Rifiutando il divino Figlio di Dio, la personificazione dell'unico vero Dio, che possiede bontà, misericordia e amore instancabili, il cui cuore fu toccato dalla disgrazia umana, e nell'accettare un omicida al suo posto, il popolo ha mostrato ciò che la natura umana è capace di fare e farà, quando lo spirito restrittivo di Dio sarà tolto e gli uomini saranno sottomessi al grande apostata. Precisamente, nel grado in cui la luce verrà rifiutata vi saranno inganni, confusione e menzogne. Quelli che rifiuteranno Cristo e sceglieranno Barabba, lavoreranno guidati da un rovinoso inganno. False dichiarazioni e false testimonianze aumenteranno sotto l'aperta ribellione. Uniti da una temeraria solidarietà. Gesù ci insegna che senza il potere vigile dello Spirito Santo l'umanità è una potenza terribile che volge al male. L'incredulità, l'odio per il rimprovero, susciteranno influssi satanici. I principati e le potenze, i governanti delle tenebre di questo mondo, e le moltitudini spirituali della malvagità nelle regioni celesti, si uniranno in una temeraria solidarietà. Si alleeranno contro Dio nella persona dei suoi santi. Mediante falsità e inganni, demoralizzeranno uomini e donne che in apparenza sembrano credere alla verità. In quest'opera terribile non mancheranno falsi testimoni. Gesù, dopo aver parlato della fine del mondo, fece ritorno a Gerusalemme, la città che allora era seduta con orgoglio e arroganza, e che disse, «Io siedo regina, non sono vedova e non vedrò mai lutto». Apocalisse 18:7. Quando l'occhio profetico di Gesù si concentrò su Gerusalemme vide che come essa fu votata alla distruzione, così il mondo sarà votato alla rovina. Le scene che avvennero nella distruzione di Gerusalemme si ripeteranno nel grande e terribile giorno del Signore, ma in modo ancor più tremendo. Quando gli uomini abbandoneranno ogni restrizione e invalideranno la legge di Dio, quando stabiliranno la loro legge perversa, e cercheranno di forzare le coscienze di quelli che onorano Dio e osservano i suoi comandamenti, affinché calpestino la legge divina, si accorgeranno che la bontà che hanno deriso si esaurirà. Calamità future. La distruzione di Gerusalemme rappresenta quello che succederà al mondo, e l'avvertimento che Cristo ci diede allora, continua a risuonare attraverso i secoli fino ai nostri giorni. Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, sulla terra, angoscia delle nazioni, spaventate dal rimbombo del mare e delle onde. Luca 21 e 25. Sì, questi segni supereranno i loro confini, e la distruzione sarà sul loro cammino. Faranno naufragare le navi che navigano sulle loro acque tranquille, e con il peso del loro carico andranno inesorabilmente verso l'eternità senza il tempo di pentirsi. Ci saranno calamità sulla terra e per mare, gli uomini verranno meno per la paurosa attesa di quello che starà per accadere al mondo, poiché le potenze dei cieli saranno scrollate. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nuvole con potenza e gloria grande. Luca 21 e 26, nello stesso modo in cui lui ascese al cielo, tornerà per la seconda volta al nostro mondo. Ma quando queste cose cominceranno ad avvenire, rialzatevi, levate il capo, perché la vostra liberazione si avvicina. Luca 21 e 28, manoscritto 40, 1897. Il crollo della società. Quelli che sono nel mondo e hanno perso la comunione con Dio, stanno facendo sforzi disperati e folli per essere il centro di se stessi. Questo porterà alla sfiducia gli uni verso gli altri, fino a diventare parte della criminalità. I regni del mondo saranno divisi contro se stessi. A poco coloro che agiscono come corde di simpatia per vincolare gli uomini ai loro simili con legami di fratellanza stanno scomparendo. L'egoismo naturale del cuore umano sarà moltiplicato da Satana. Lui userà le volontà incontrollate, e le passioni violente che mai furono poste sotto il dominio della volontà di Dio. La mano di ogni uomo sarà contro il suo prossimo, il fratello si leverà contro il fratello, la sorella contro la sorella, i genitori contro i figli e i figli contro i genitori. Tutti saranno in confusione. I parenti si tradiranno l'un l'altro. Ci saranno macchinazioni segrete per distruggere la vita. Distruzione, miseria, morte, saranno visibili dappertutto. Gli uomini seguiranno le inclinazioni non sottomesse delle loro tendenze al male, sia ereditate che coltivate. I giudizi retributivi di Dio visti in visione. Dio ha un deposito di giudizi retributivi, e permette che cadano su tutti quelli che continuano a vivere nel peccato nonostante abbiano ricevuto la luce. Ho visto le costruzioni più costose, costruite a prova di fuoco, ma come Sodoma perì nelle fiamme della vendetta divina, queste orgogliose strutture diventeranno cenere. Ho visto navi che sono costate ingenti somme di denaro lottare contro i flutti delle acque burrascose cercando di cavalcare le onde potenti. Ma con tutti i loro tesori d'oro e argento, e il loro carico umano, affondarono nella tomba d'acqua. L'orgoglio dell'uomo sarà sepolto con i tesori che egli ha accumulato con la frode. Il Signore vendicherà le vedove e gli orfani che a causa della fame e nudità hanno pianto, gridando davanti a Lui l'aiuto contro l'oppressione e l'abuso. Arriverà il tempo quando nel mondo ci sarà un dolore tale che nessun balsamo umano può curare. Gli imponenti monumenti della grandezza degli uomini saranno sbriciolati come polvere ancor prima che arrivi la grande distruzione del mondo. Solo coloro che si sono rivestiti col manto della giustizia di Cristo potranno sfuggire ai giudizi che arriveranno sulla terra. Lettera 20, 1901. Molti bambini moriranno. Molto presto ci ritroveremo in situazioni strette e difficili, e molti bambini che sono venuti al mondo saranno presi dalla misericordia prima che arrivi il tempo d'angoscia. Manoscritto 152 del 1899. Vedi Child Guidance, pp. 565,566, Councils on Health, p. 375. Il conflitto finale sarà breve ma terribile. Siamo sulla soglia di eventi grandiosi e solenni. Le profezie si stanno già compiendo. L'ultimo grande conflitto sarà breve, ma terribile. Antiche controversie saranno rivissute. Sorgeranno nuove controversie. Abbiamo una grande opera da fare. La nostra opera missionaria non deve cessare. L'ultimo avvertimento deve essere dato al mondo. C'è un potere speciale nella presentazione della verità nel tempo presente, ma quanto tempo durerà? Solo un breve periodo. Ciascuno di noi dovrebbe chiedersi, a chi appartengo? A chi devo lealtà? Sto rinnovando il mio cuore? I miei peccati sono stati perdonati? Saranno cancellati quando verrà il tempo di refrigerio? L'anima mia è stata purificata? I profeti scrissero per i loro giorni e per i nostri giorni. Gli ultimi libri dell'Antico Testamento ci presentano operai che furono presi tra i lavoratori del campo. Gli altri erano uomini di grandi capacità e conoscenze, ma il Signore diede loro visioni e messaggi. Questi uomini dell'Antico Testamento parlarono di cose corrispondenti ai loro tempi, e Daniele, Isaia e Ezechiele non solo parlarono di cose che li concernevano, e che in quel tempo erano la verità presente, ma le loro visioni raggiungono il futuro, e quello che dovrà avvenire in questi ultimi giorni. Lettera 132, 1898. Quando vi perseguitano, fuggite in un altro luogo. In alcuni luoghi in cui l'opposizione è molto pronunciata, la vita dei messaggeri di Dio può essere in molto pericolo. È loro privilegio seguire l'esempio del loro maestro e andare in altri luoghi. Lettera 20, 1901. Dio usa il martirio per portare molti alla verità. Gli uomini fedeli che si sono rifiutati di inchinarsi davanti alla statua d'oro, furono gettati in una fornace di fuoco ardente, ma Cristo era lì e il fuoco non li consumò. Ora, alcuni di noi possono essere sottoposti ad una simile prova, allora io vi chiedo, siete disposti a osservare i comandamenti di Dio? La stessa domanda verrà chiesta a molti. La cosa migliore per noi è entrare in comunione con Dio senza indugio, e, se Egli ci chiamerà per diventare martiri per amore della verità, allora dobbiamo farlo, affinché la parola sia diffusa nel mondo. Manoscritto 83, 1886. Cristo è al fianco dei santi perseguitati. L'anima provata dalla tempesta non sarà mai così affettuosamente amata dal suo Salvatore di quando sta soffrendo afflizioni per amore della verità. Quando a causa della verità deve presentarsi davanti ai tribunali degli ingiusti, Cristo è al suo fianco. Tutti i rimproveri che cadono sui credenti, cadono anche su Cristo nella persona dei suoi santi. Io lo amerò, dice Gesù, e mi manifesterò a Lui. Giovanni 14 e 21. Cristo è condannato di nuovo nella persona dei suoi discepoli che credono in Lui. Quando il credente è imprigionato, a causa della verità tra le mura della prigione, Cristo stesso si manifesta a lui e rapisce il suo cuore con il suo amore. Quando subisce la morte per amore di Cristo, Gesù gli dice, possono uccidere il corpo, ma non possono danneggiare l'anima. Essi mi hanno crocifisso, e se ti tolgono la vita, mi crocifiggono di nuovo nella persona dei miei santi. La persecuzione non può fare altro che causare la morte, ma la vita è preservata per la gloria e per la vita eterna. Il potere persecutore può assumere autorità, e ordinare al discepolo di Cristo di negare la propria fede affinché presti attenzione a spiriti seduttori e a dottrine di demoni, invalidando la legge di Dio. Ma i discepoli di Gesù possono domandare, perché dovrei farlo? Io amo Gesù, e non potrei mai rinnegare il suo nome. Quando il potere dell'uomo dice, io ti qualificherò come un perturbatore di pace, essi possono rispondere, così qualificarono Gesù che era la verità, la grazia e la pace. Lettera 116, 1896. Uomini d'affari e governanti prenderanno posizione. Alcuni uomini d'affari e governanti prenderanno la loro posizione per obbedire alla verità. Lo sguardo di Dio si poserà su coloro che agiscono secondo la luce ricevuta e hanno mantenuto la loro integrità. Cornelio, un uomo di elevata posizione, mantenne la sua esperienza religiosa, camminando rigorosamente in conformità alla luce che aveva ricevuto. Il Signore volse lo sguardo su di lui, e gli inviò il suo angelo celeste con un messaggio. Il messaggero evitò quelli che erano pieni della propria giustizia, ma quando arrivò da Cornelio, lo chiamò per nome. Questo particolare venne registrato a beneficio di quelli che vivono in questi ultimi tempi. Molti che hanno ricevuto grande luce, non l'hanno apprezzata né hanno approfittato come era loro privilegio fare. Non hanno praticato la verità, e a causa di tutto questo, il Signore porterà nell'ovile coloro che hanno vissuto secondo tutta la luce che hanno avuto. Coloro che sono stati benedetti con opportunità per comprendere la verità, ma non hanno obbedito ai suoi principi, saranno vinti dalla tentazione del progresso o successo che Satana gli presenta. Nella loro vita pratica, essi negheranno i principi della verità, e porteranno rimprovero e disonore sulla causa di Dio. Cristo dichiara che li vomiterà dalla sua bocca, e lascerà che seguano il loro modo di operare con l'affanno di distinguersi. Questo procedere classificherà questi uomini come degli amministratori infedeli. Il modo in cui Dio misura chi cammina nella luce che ha. Il Signore darà il suo messaggio a coloro che hanno camminato secondo la luce ricevuta, e li riconoscerà come leali e fedeli secondo il modo di misurare di Dio. Queste persone prenderanno il posto di chi, avendo ricevuto la luce e la conoscenza, non hanno camminato nelle vie del Signore, ma nell'immaginazione dei propri cuori non santificati. Noi stiamo vivendo negli ultimi tempi, quando la verità deve essere proclamata, quando deve essere data al mondo in forma di rimprovero e avvertimento, qualunque siano le conseguenze. Se ci sono quelli che si offendono e abbandonano la verità, dobbiamo ricordarci che molti hanno fatto la stessa cosa ai tempi di Gesù. Le nostre file non diminuiranno. Molti uomini riceveranno la verità e occuperanno i posti vacanti di quelli che si offesero e abbandonarono la verità. Il Signore opererà in modo tale che i disgustati e gli scontenti si separeranno dai fedeli e leali. Le file non diminuiranno. Quelli che sono fermi e fedeli riempiranno i posti lasciati da quelli che si sono offesi e apostatarono. Molti apprezzeranno la saggezza di Dio al di sopra di ogni vantaggio terreno, e ubbidiranno alla parola di Dio come norma suprema. Essi saranno guidati a una grande luce. Vedranno la conoscenza della verità, e cercheranno di portare questa luce di verità alla conoscenza di chi come loro sono ansiosi di conoscerla. Manoscritto 97, 1898. Ogni essere umano starà o nel esercito di Cristo o in quello di Satana. Ci stiamo avvicinando alla fine della storia di questa terra, quando ci saranno solo due fazioni, e ogni uomo, donna e bambino starà in uno di questi due eserciti. Gesù sarà il generale di un solo esercito, mentre Satana sarà il leader dell'esercito oppositore. Tutti quelli che stanno calpestando e insegnando ad altri a calpestare la legge di Dio, il fondamento del suo governo nei cieli e sulla terra, sono comandati da un capo superiore, che li dirige in opposizione al governo di Dio. E gli angeli che non conservarono la loro dignità e abbandonarono la loro dimora, Giuda 6, sono ribelli contro la legge di Dio, e nemici di tutti quelli che amano e ubbidiscono ai suoi comandamenti. Questi sudditi, sottomessi a Satana e il loro leader, riuniranno altri nelle loro file usando qualunque mezzo possibile, per fortificare le loro forze e imporre il compimento delle loro richieste. Attraverso i loro inganni e le loro falsità, Satana vorrà trascinare anche gli eletti se possibile. Il suo non sarà un inganno di poco conto. Egli cercherà di opprimere, di molestare, di falsificare, di accusare e ingannare tutti quelli che non può obbligare a rendergli onore e a aiutarlo nella sua opera. Il suo grande successo sta nel confondere la mente degli uomini, lasciandoli nell'ignoranza riguardo i suoi artifici, perché così può indurre gli sprovveduti, per così dire, ad ignorare i suoi disegni, avendo gli occhi bendati. Il sabato sarà il tema di discussione del conflitto finale. Il sabato è il tema e la grande prova per tutti. È la linea di demarcazione tra i leali e fedeli e gli sleali e trasgressori. Questo è il sabato che Dio ordinò, e quelli che dicono d'essere osservatori dei comandamenti, quelli che credono d'essere sotto la proclamazione del messaggio del terzo angelo, vedranno l'importanza che il sabato del quarto comandamento riveste in questo messaggio. È il sigillo del Dio vivente. Non sminuiranno le richieste del sabato per accomodarlo ai loro affari o convenienze. Manoscritto 34, 1897. In Apocalisse, Giovanni descrive l'unità di coloro che vivono sulla terra e invalidano la legge di Dio. Essi hanno uno stesso pensiero e daranno la loro potenza e la loro autorità alla bestia. Combatteranno contro l'agnello e l'agnello li vincerà, perché egli è il Signore dei Signori e il Re dei Re, e vinceranno anche quelli che sono con lui, i chiamati, gli eletti e i fedeli. Apocalisse 17, 13,14. E vidi uscire dalla bocca del dragone, da quella della bestia, e da quella del falso profeta tre spiriti immondi, simili a rane. Apocalisse 16 e 13. Tutti quelli che esaltano e venerano il falso giorno di riposo, come fosse un idolo, il giorno che Dio non ha benedetto, aiutano il diavolo e i suoi angeli con le capacità che Dio ha donato loro, e che hanno pervertito facendone un cattivo uso. Ispirati da un altro spirito, che acceca il loro discernimento, non si rendono conto che l'esaltazione della domenica è totalmente un'istituzione dalla Chiesa Cattolica. Il sabato è la questione che divide il mondo. Il Signore del Cielo permette che il mondo scelga chi vuole avere come governante. Leggete tutti con attenzione il 13° capitolo dell'Apocalisse, perché riguarda ogni essere umano, grande o piccolo. Ogni essere umano deve decidere, o per il Dio vivente, che ha dato al mondo il memoriale commemorativo della creazione, il sabato o settimo giorno, o per un falso giorno di riposo, istituito da uomini che si sono esaltati al di sopra di tutto quello che si chiama Dio o che si adora, che hanno preso su di sé gli attributi di Satana per opprimere i leali e fedeli che osservano i comandamenti di Dio. Questo potere persecutore renderà obbligatorio il culto alla bestia, insistendo sull'osservanza del giorno di riposo che lui ha istituito. Così bestemmierà contro Dio sedendosi nel tempio. L'avversario, colui che s', innalza soprattutto ciò che è chiamato Dio ad oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel tempio di Dio, mostrando se stesso e proclamandosi Dio. 2 Tessalonicesi 2:4. I 144.000 liberi da ogni inganno. Una delle caratteristiche notevoli nella presentazione dei 144.000 è che, nella loro bocca non è stata trovata la menzogna. Apocalisse 14:5. Il Signore ha detto, «Beato è l'uomo, nel cui spirito non c'è inganno». Salmo 32:2. Essi professano d'essere figli di Dio, e sono presentati mentre seguono l'agnello dovunque egli vada. Appaiono davanti a noi stando in piedi sul monte Sion, cinti di santo servizio, vestiti di lino bianco, che è la giustizia dei santi. Ma tutti coloro che seguono l'agnello in cielo lo avranno seguito prima sulla terra, con un'ubbidienza fiduciosa, amorevole e ben disposta, l'hanno seguito non in modo sgradevole e capriccioso, ma con fede, lealmente, come il gregge segue il pastore. Satana farà uno sforzo finale per avere la supremazia. Il mondo si è associato alle cosiddette chiese cristiane per invalidare la legge del Signore. La legge di Dio è messa da parte, è calpestata, ma le preghiere del popolo di Dio salgono al cielo, è tempo che il Signore agisca, essi hanno annullato la tua legge. Salmo 119:126. Satana sta facendo l'ultimo e più grande sforzo per conquistare la supremazia, sta compiendo il suo più grande attacco contro i principi della legge di Dio. Dappertutto abbonda una provocatoria incredulità. Dopo che Giovanni in Apocalisse descrive questo potere operatore di miracoli che deve riunire il mondo per il gran conflitto, i simboli cadono e la tromba ancora una volta suonerà e produrrà un suono squillante. Ecco, io vengo come un ladro, beato chi veglia e custodisce le sue vesti perché non cammini nudo, e non si veda la sua vergogna. Apocalisse 16:15, manoscritto, 1896. La presenza di Cristo nelle file nell'ultimo conflitto. L'opera dello Spirito Santo deve combinarsi con lo sforzo umano. Tutto il cielo è impegnato nel compito di preparare un popolo per sussistere in piedi in questi giorni finali. La fine è vicina e noi abbiamo bisogno di mantenere visibile il mondo futuro. In questo conflitto finale, il capitano delle armate del Signore, Giosuè 5:15, sta conducendo gli eserciti del cielo, mescolandosi tra le file e combattendo le nostre battaglie. Avremo apostasie, ce le aspettiamo. Sono usciti di mezzo a noi, ma non erano dei nostri, perché se fossero stati dei nostri, sarebbero rimasti con noi, ma ciò è avvenuto perché fosse manifesto che non tutti sono dei nostri. 1 Giovanni 2:19. Ogni pianta che il Padre mio celeste non ha piantata, sarà sradicata. Matteo 15:13. L'angelo, il possente angelo che scende dal cielo, illuminerà la terra con la sua gloria, Apocalisse 18:1, mentre grida con forza ad alta voce, è caduta Babilonia la grande. Apocalisse 18:2. Se noi non fossimo sostenuti dalla potenza di Dio, perderemmo fede e coraggio in questo conflitto. Ogni forma di male intensificherà le sue attività. Gli angeli del male uniranno i loro poteri agli uomini malvagi, e poiché sono stati in costante conflitto e hanno raggiunto un'esperienza nei metodi di ingannare e combattere, essendo stati fortificati per secoli, non si arrenderanno nell'ultimo grande conflitto senza lottare disperatamente, e tutto il mondo starà o da una parte o dall'altra della questione in controversia. La battaglia di Armageddon sarà combattuta, e quel giorno non deve trovare nessuno addormentato. Dobbiamo essere completamente svegli, come le vergini sagge non ci deve mancare l'olio nelle nostre lampade. La potenza dello Spirito Santo deve essere su di noi, e il capitano delle moltitudini del Signore sarà alla testa degli angeli del cielo per dirigere la battaglia. Solenni eventi avverranno nel futuro. Suonerà una tromba dopo l'altra, una coppa dopo l'altra saranno versate in successione sugli abitanti della terra. Scene di enorme interesse ci sovrastano, e queste cose saranno indicazioni sicure della presenza di colui che ha fermato ogni movimento aggressivo, che ha accompagnato il progresso della sua causa attraverso tutti i secoli, e che misericordiosamente ha promesso di stare col suo popolo in tutti i suoi conflitti fino alla fine del mondo. Lui difenderà e farà trionfare la sua verità. Lui è pronto a fornire ai suoi fedeli i motivi e lo scopo, ispirando in loro speranza, coraggio nella crescente attività quando il tempo sarà molto vicino. Una fiera lotta finale. Gli inganni, le falsità, le menzogne aumenteranno. Da ogni parte arriveranno le grida, io sono il Cristo e, il tempo è vicino, ma Cristo disse, non andate dietro a loro. Luca 21:8. Ci sarà una lotta feroce prima che l'uomo del peccato sia rivelato a questo mondo, chi è e qual è la sua opera. Mentre il mondo protestante è sempre più cordiale e affettuoso verso l'uomo del peccato, 2 Tessalonicesi 2:3, il popolo di Dio non dovrebbe prendere posizione come un esercito agguerrito e valoroso di Gesù Cristo per affrontare il conflitto che verrà, mentre i figli dell'Onnipotente nascondono le loro vite con Cristo in Dio? La Babilonia mistica non si è astenuta dal sangue dei santi, non dovremmo essere completamente svegli e vigili da dare valore ai raggi luminosi che hanno brillato dalla luce dell'angelo che deve illuminare la terra con la sua gloria? Lettera 112, 1890. Le nostre vite e la preparazione finale. Dio ci proverà. Prima di ricevere il battesimo dello Spirito Santo, il nostro Padre Celeste ci proverà per vedere se possiamo vivere senza disonorarlo. Lettera 22, 1902. Ogni imperfezione in noi sarà tolta. Quando le nostre fatiche terrene saranno finite e Cristo verrà per i suoi figli fedeli, risplenderemo come il sole nel regno del Padre nostro. Ma prima che venga questo tempo, tutto ciò che è imperfetto in noi sarà tolto. Ogni invidia, ogni gelosia, ogni malvagio sospetto e ogni piano egoista, verranno eliminati dalla vita. Lettera 416, 1907. Quando si raggiunge la perfezione del carattere? Stiamo lottando con tutte le facoltà che Dio ci ha dato per raggiungere la statura di uomini e donne in Cristo. Stiamo cercando la sua pienezza, stiamo conquistando un'altezza ogni volta maggiore, in cerca della perfezione del suo carattere? Quando i servi del Signore raggiungeranno questo punto, riceveranno il sigillo sulle loro fronti, allora l'angelo dichiarerà, è compiuto. Saranno completi in Cristo, coloro che gli appartengono per creazione e redenzione. Manoscritto 148 del 1899. Avremo una natura superiore. Quando Cristo tornerà, Lui prenderà quelli che hanno purificato le loro anime per mezzo dell'ubbidienza alla verità. Questo corpo mortale sarà rivestito di mortalità, e i corpi corruttibili, soggetti alle malattie, saranno trasformati da mortali in immortali. Allora riceveremo il dono di una natura superiore. I corpi di tutti quelli che purificano le loro anime ubbidendo alla verità, saranno glorificati. Essi avranno ricevuto e creduto in Gesù Cristo. Manoscritto 36, 1906. Una visione vivida di eventi futuri. Venerdì notte 18 gennaio 1884 alcuni mi udirono esclamare, «Guarda, guarda!» Non saprei dire se ero in visione o se stavo solamente sognando. Io dormivo sola. Il tempo d'angoscia era su di noi. Vidi il nostro popolo in grande angoscia mentre piangeva e pregava, supplicando il sicuro compimento delle promesse di Dio, mentre i malvagi ci circondavano da tutte le parti, deridendoci e minacciando di ucciderci. Ridicolizzavano la nostra debolezza, si burlavano della piccolezza del nostro numero, e ci diffamavano con parole calcolate per ferire profondamente. Ci accusavano di prendere una posizione indipendente dal resto del mondo. Bloccarono le nostre risorse in modo che non potevamo né comprare né vendere, si riferivano alla nostra smisurata povertà e alla nostra condizione disgraziata. Loro non comprendevano come mai riuscivamo a vivere senza il mondo. Eravamo dipendenti dal mondo e dovevamo cedere ai costumi, alle pratiche e alle leggi del mondo, in caso contrario dovevamo uscire da esso. Se noi eravamo l'unico popolo al mondo che il Signore favoriva, le apparenze erano terribilmente contrarie a noi. Essi dichiaravano d'avere la verità, che tra loro accadevano i miracoli, che gli angeli del cielo parlavano e camminavano con loro, che tra loro si facevano grandi segni e prodigi, e che questo era il millennio temporale che stavano aspettando da tanto tempo. Il mondo intero era convertito in armonia con la legge della domenica, mentre questo piccolo e debole popolo stava sfidando le leggi della nazione e la legge di Dio, e si vantava di essere l'unico giusto che vi era sulla terra. Guardate in alto! Guardate in alto! Mentre l'angoscia dominava i leali e i fedeli che non volevano adorare la bestia e la sua immagine, né accettare o riverire il giorno di riposo convertito in idolo, il Signore disse, guardate in alto! Guardate in alto! Allora tutti alzarono lo sguardo, e i cieli sembrarono aprirsi come una pergamena che si arrotola, e così come Stefano guardò i cieli così anche noi guardammo i cieli. Gli schernitori ci stavano diffamando e denigrando, vantandosi di quello che avrebbero fatto di noi se ci ostinavamo continuando a rimanere fermi e fedeli nella nostra fede. Ma noi non potevamo ascoltarli, perché eravamo concentrati ad osservare una scena che sorpassava qualunque cosa. Vedemmo il trono di Dio, e intorno ad esso si trovavano migliaia e migliaia di martiri, e tra loro vidi proprio quelli che erano in estrema povertà, che il mondo non conosceva, odiava e disprezzava. E la voce disse: Gesù, che siede sul trono, ha tanto amato l'uomo che ha dato la sua vita come sacrificio per redimerlo dal potere di Satana, e per innalzarlo al suo trono. Colui che è al di sopra di ogni potenza, colui che ha la più grande influenza sia in cielo che in terra, colui al quale ogni anima è debitrice per tutti i favori ricevuti, che fu mansueto e umile di cuore, santo, innocente e immacolato durante tutta la sua vita. Egli fu obbediente a tutti i comandamenti del Padre suo. La malvagità ha riempito la terra, ed essa è contaminata dai suoi abitanti. Le posizioni elevate dei potenti della terra sono pieni di corruzione e vile idolatria, ma è arrivato il tempo che i giusti ricevano la palma della vittoria e il trionfo. Coloro che sono stati considerati dal mondo deboli e indegni, quelli che erano indifesi contro la crudeltà degli uomini, saranno coronati come conquistatori e più che vincitori. Dopo queste cose guardai e vidi una folla immensa che nessuno poteva contare, proveniente da tutte le nazioni, tribù, popoli e lingue, che stava in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, vestiti di bianche vesti e con delle palme in mano. E gridavano a gran voce, dicendo, «La salvezza appartiene al nostro Dio che siede sul trono, e all'agnello». E tutti gli angeli erano in piedi intorno al trono, agli anziani e alle quattro creature viventi, essi si prostrarono con la faccia a terra davanti al trono e adorarono Dio, dicendo, «Amen». Al nostro Dio la lode, la gloria, la sapienza, il ringraziamento, l'onore, la potenza e la forza, nei secoli dei secoli. Amen. Poi uno degli anziani mi rivolse la parola, dicendomi, «Chi sono queste persone vestite di bianco e da dove sono venute?» Io gli risposi, «Signor mio, tu lo sai». Ed egli mi disse, «Sono quelli che vengono dalla grande tribolazione. Essi hanno lavato le loro vesti, e le hanno imbiancate nel sangue dell'agnello. Perciò sono davanti al trono di Dio e lo servono giorno e notte, nel suo tempio, e colui che siede sul trono stenderà la sua tenda su di loro. Non avranno più fame, e non avranno più sete, non li colpirà più il sole né alcuna arsura, perché l'agnello che è in mezzo al trono li pascerà e li guiderà alle sorgenti delle acque della vita, e Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi». Apocalisse 7:9-17. Essi si trovano davanti al trono per godere i brillanti splendori del giorno eterno, non come un gruppo debole e disprezzato, per soffrire a causa delle passioni sataniche di un mondo ribelle, che esprime i sentimenti, le dottrine e i consigli dei demoni. Ora i santi non hanno più nulla da temere. Forti e terribili sono diventati i signori dell'iniquità sotto il controllo di Satana, ma più forte è il Signore Iddio che giudica Babilonia. I giusti non hanno nulla da temere dal nemico, finché rimarranno fedeli e leali. Qualcuno più potente di uomini forti e armati agirà in loro difesa. Ogni potere, ogni grandezza e perfezione di carattere saranno dati a coloro che hanno creduto e agito con fermezza in difesa delle leggi di Dio. Un altro essere celeste esclamò con una voce dolce e musicale. Essi sono usciti dalla grande tribolazione. Hanno camminato nell'ardente fornace del mondo, riscaldata intensamente dalle passioni e dai capricci degli uomini, che avrebbero voluto obbligarli a sottomettersi al culto della bestia e alla sua immagine, inducendoli ad essere sleali verso il Dio del cielo. Sono venuti dalle montagne, dalle rocce, dalle caverne e dalle grotte della terra, dalle prigioni, da riunioni segrete, dalle camere di tortura, dai tuguri e dalle soffitte. Essi sono passati attraverso le afflizioni, profonde abnegazioni e amari scoraggiamenti. Essi non devono continuare ad essere il bersaglio ridicolo di uomini malvagi. Non saranno più considerati vili e infelici da quelli che li disprezzano. Toglietegli i vestiti sporchi con cui gli uomini malvagi si sono dilettati a rivestirli, dategli nuovi abiti, le vesti bianche della giustizia, e ponete una mitra pura sulle loro teste. Essi saranno vincitori nel grande conflitto. Essi furono rivestiti con delle vesti più ricche di quelle che qualche volta hanno usato esseri terreni. Furono incoronati con diademi di gloria, che mai occhi mortali hanno contemplato. I giorni della sofferenza, dei rimproveri, della fame e della necessità sono passati. Il pianto non esisterà più. Allora proruppero in canti di gioia, chiari, forti e melodiosi. Ondeggiarono le palme della vittoria esclamando, «La salvezza appartiene al nostro Dio che siede sul trono, e al Agnello». Apocalisse 7 e 10. Oh, che il Signore possa investirci col suo Santo Spirito per renderci forti nella sua forza. In questo grande giorno di trionfo supremo e finale, si vedrà che i giusti erano forti, e che la malvagità in tutte le sue forme e con tutto il suo orgoglio era un fallimento, e una sconfitta debole e miserabile. Aggrappiamoci quindi a Gesù con fiducia, e cerchiamo la sua grazia e salvezza. Nascondiamoci in Cristo, poiché Lui è il nostro nascondiglio nella tempesta, è un aiuto presente nel tempo d'angoscia. Lettera 6, 1884. Due colonne di angeli scortano i santi verso la santa città. Il datore della vita viene a spezzare le catene della tomba. Egli porterà con sé i prigionieri e proclamerà, «Io sono la resurrezione e la vita» Giovanni 11 e 25. Lì la moltitudine dei resuscitati è in piedi. L'ultimo pensiero è stato quello della morte e della sua agonia. Gli ultimi pensieri che essi ebbero furono volti alla tomba, ma ora Gesù proclama, «O morte, dove è la tua vittoria? O morte, dove è il tuo dardo?» 1 Corinzi 15 e 55, l'angoscia della morte fu l'ultima cosa che essi sentirono. E quando essi si risvegliano, il dolore è passato. O morte, dov'è la tua vittoria? Qui sono in piedi, su di loro viene posto il tocco finale dell'immortalità e ascendono per incontrare il loro Signore nell'aria. Le porte della città di Dio girano sui loro cardini, e le nazioni che hanno osservato la verità entrano. Due file di angeli in ambedue i lati scortano i redenti di Dio, ed essi camminano tra cherubini e serafini. Cristo dà loro il benvenuto e li benedice dicendo, «Va bene, servo buono e fedele. Entra nella gioia del tuo Signore». Quale gioia! Gesù guarda il travaglio della sua anima e ne è soddisfatto. Per questo lavoriamo. Davanti a noi c'è qualcuno per cui abbiamo pregato e interceduto davanti a Dio nelle ore della notte. Poi ce n'è un altro col quale abbiamo parlato sul letto di morte, la cui anima abbiamo raccomandato a Gesù. Poi c'è anche il povero ubriacone, a cui abbiamo chiesto di rivolgersi a Gesù, un Salvatore potente, l'unico che potesse condurlo alla vittoria. Lì ci sono le corone di gloria immortale che sono state poste sulle teste dei vincitori, e poi, essi stessi lanciano queste splendide corone ai piedi di Gesù, e il coro angelico intona la nota di vittoria, e gli angeli in due file, continuano il canto, e la moltitudine dei redenti si unisce a loro in coro come se stessero cantando questo inno sulla terra, e in realtà l'hanno fatto. Musica celestiale. Oh, che musica! Non c'è una nota fuori luogo. Ogni voce proclama, degno è il Agnello, che è stato immolato, di ricevere la potenza, le ricchezze, la sapienza, la forza, l'onore, la gloria e la lode. Apocalisse 5:12, lui contempla il travaglio della sua anima e ne è soddisfatto. Voi credete che qualcuno in questo luogo si prenderà il tempo per contare le prove e le terribili difficoltà che ha subito? Poiché, ecco, io creo nuovi cieli e nuova terra, non ci si ricorderà più delle cose di prima, esse non torneranno più alla memoria. Isaia 65:17. Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. Apocalisse 21:4. Manoscritto 18, 1894.